2, capitolo 2, versetti 1 a 12. Ci siamo? Sì. Aspetta, c'è qualcuno in sacrestia? Forse si può mettere il fungo più vicino in mezzo a voi lì, no? Ecco. È lontano da voi, ecco. Adesso i musicisti si riscaldano con la musica. Bene, bene, bene. Molto bene. Oggi l'adorazione è già in una forma di celebrare l'Epifania, no? Che sarà lunedì. Ma come gruppo Maria oggi ci siamo riuniti anche per questo, per celebrare già l'Epifania, perché l'Epifania è la nascita di Gesù per eccellenza, la sua manifestazione in questo mondo. Ma l'Epifania non è soltanto un fatto così isolato, sono io, siamo noi, come cristiani, come fedeli, che la manifestiamo al mondo. La nostra vita oggi deve essere fare l'Epifania di Gesù, con le nostre opere, le nostre parole, la nostra testimonianza, come abbiamo visto prima, la testimonianza di quello che partecipa della messa, dei sacramenti, dell'Eucaristia, con la sua vita, è una sorta di fare vedere Gesù al mondo, di fare vedere il Signore al mondo, il Signore che io adoro. Ma qual è il Signore che io adoro? Chi è Lui? Noi siamo il riflesso del Signore che adoriamo. Attenzione a questa frase, perché se adoro Gesù giusto, Gesù misericordioso, Gesù amoroso, Gesù benevolo, Gesù re della pace, Gesù porta delle pecore, Gesù buon pastore, Gesù che non fa nessuna distinzione di nessuna persona, se io adoro quel Dio così, io devo essere così, perché non posso adorare una cosa che penso che è così e non viverla. L'adorazione non è allora quella autentica. Il Signore che io adoro è il Signore che io devo manifestare al mondo. Se io adoro un Signore, il Signore, e penso che il Signore è solo per la giustizia, allora corro il rischio di cominciare a giudicare troppo. Capito? Qual è la logica? Ma io adoro un Signore che è giusto. Adoro il Signore che è buono, adoro il Signore che è nato piccolo, adoro il Signore figlio di Maria, adoro la Santissima Trinità. Allora la mia vita deve essere questo specchio, altrimenti c'è qualcosa che non è legata a quello che faccio. Sembra due cose distaccate. L'adorazione deve portarmi a vivere quello che adoro, che è Gesù. Il Vangelo che sentiremo il giorno dell'Epifania è quello della visita dei magi. Ma cosa possiamo ricavare di questi magi? Tante cose, tante. Se non avete la Bibbia non c'è problema, chi ce l'ha può accompagnare così. Vangelo di Matteo 2, 1 a 12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Pausa. Erano all'Oriente, sono venuti all'Occidente. C'è un percorso. C'è il deserto in mezzo. C'è la notte, e la notte nel deserto fa freddissimo, scende sotto zero. C'è il caldo del giorno, e loro si sono messi in cammino perché volevano vedere Gesù nato per adorarlo. È bella la parola adorazione, perché dal latino adoros significa letteralmente bocca a bocca. Adoros, oralmente, oro, non oro di oro. Adorazione significa stare con il mio volto vicinissimo al volto di Gesù. Ma è molto bella la parola, no? È bellissima. Quando io mi metto in adorazione, sono due occhi che trovano gli altri due occhi santi di Gesù, e quei due occhi mi guardano. Faccia a faccia. Questo è adorare, è vedere il volto. Loro volevano vedere il volto del bambino, del piccolo che è nato. All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. I re magi sono partiti, hanno fatto tutta la strada, e facendo la strada troviamo di tutto. A volte non sappiamo neanche cosa ci aspetta. Loro si sono messi in caravana. Certo che non erano solo tre, perché nessuno fa un viaggio in deserto solo, come la Vergine non è andata a visitare la sua cugina da sola. Era in caravana, no, mai da sola. Allora anche loro si sono messi, a volte non sapendo neanche cosa troverò domani. Questo è il percorso di un credente. Non lo so domani, ma sono in cammino, perché voglio vedere il volto di quello che è nato. Avevano un obiettivo, c'era con loro un desiderio, una volontà, e quella volontà, quel desiderio muoveva il loro percorso. È così anche noi. Quando mettiamo una cosa in testa che sia per il bene e dobbiamo lottare per quello, non sappiamo come sarà, ma ci mettiamo in cammino. È questo che conta. Pur avendo la notte, il freddo, i pericoli del deserto e tutto quanto, si sono messi. Sono arrivati lì, gli hanno fatto una professione di fede. Siamo venuti perché il profeta ha detto che nascerà il Salvatore. Vi ricordate quando Gesù ha detto ai discepoli di Emmaus: ma voi siete scemi? Non ha detto così, ma voi siete con poca fede, ma non vi ricordate dei profeti? Erano quel cuore freddo. I magi avevano il cuore caldo, perché il profeta ha detto. Qual profeta? Qual è il profeta che ha annunziato Gesù? Non solo uno, Geremia, Isaia, che sono lì sopra la chiesa, le loro statue. Poi c'è la volpe in mezzo al cammino, che è Erode. Erode allora, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, e qui c'è la cattività, la cattiveria, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo. Due tipi di adorazione ci sono in questo Vangelo: l'adorazione vera dei magi e quella della volpe, che usava soltanto la parola adorarlo, perché adorazione è una parola che si fa e che si dà a un re, in questo caso Gesù. E c'è la stella. Ritorniamo all'Oriente, devono fare il percorso verso l'Occidente. I loro occhi erano per terra o verso l'alto? Verso l'alto, perché dovevano seguire la stella cometa. Un credente, uno che adora Gesù, non può mai mettersi giù, deve guardare sempre in alto, gli occhi fissi in Lui. In questo caso loro seguivano la stella che indicava. Seguire la stella. Poi, nella vita di un credente, di un adoratore di Gesù, appariranno quelli falsi che cercheranno di manipolare la situazione. Andate a vedere con me e poi ritornate per dirmelo. Udito il re, essi partirono. Punto. È cortissima la frase. Udito il re, essi partirono. Noi dobbiamo udire benissimo le cose che dicono, nonostante sia la volpe. Perché sto dicendo la volpe? Perché così è il nomignolo dato a Erode, quella volpe. Dobbiamo dire bene le cose che dicono, nonostante siano cattive, nonostante siano un'ideologia, nonostante siano una menzogna, perché udire bene per fare il discernimento. Se non ascolto bene, non so discernere bene. Come San Giuseppe, che ha udito e poi ha preso nel cuore per decidere dopo. Loro faranno la stessa cosa. Hanno udito il re. Perché se non ascolto bene, può darsi che non posso poi riflettere bene. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Interessante che loro hanno visto il bambino e sua madre e non Giuseppe. Io penso che lui è andato a prendere un po' di legna. No, non è per questo che Matteo mette la parola così. È quello che dicevo un po' prima. Guardate lì. Nella spiritualità medievale, nella spiritualità del primo millennio, anzi, la Vergine non c'è nessun rapporto affettivo con il bambino. Attenzione che non è brutto dire così. Perché importante non è dimostrare l'affetto di Maria al bambino, perché questo certamente c'è, ma importante è mostrare, far vedere il bambino. La spiritualità del primo millennio mette Maria Santissima come il trono di Gesù, come il tabernacolo di Gesù, come l'indicazione di Gesù, come madre di Gesù, ma sempre indicandolo, come quel quadro che c'è lì che si chiama la Odigitria di Vladimir, che Vladimir non è un uomo, è una città, perché l'icona è stato lì per molto tempo, allora per questo ha preso questo nome. Guardate la mano della Vergine, fa così, è una freccia, è lui che è importante, non io soltanto sono una madre, ho detto sì alla sua parola, sono solo una testimone, è lui. Allora i magi hanno visto Maria il figlio, ma prima si mette il bambino, hanno visto il bambino e sua madre, non è sua madre per poi andare al bambino, con Maria a Gesù, sì, va bene, ma non è una teologia molto sana, è sempre il bambino mi fa riconoscere Maria madre, il bambino mi fa riconoscere Giuseppe giusto, il bambino mi fa riconoscere tutti i santi, è sempre lui, il centro, sempre, sempre Gesù, sempre lui. Il portatore di tutte le grazie è Gesù. Maria aiuta a dare da una mano e diciamo ci concede tutte le grazie, ma sempre dal bambino. Si prostrarono e adorarono. Poi aprirono i loro per offrire la loro offerta come dono, oro, incenso e mirra. Ma questi magi erano all'Oriente, sono venuti all'Occidente seguendo la stella, hanno trovato tutto, anche quello che voleva poi uccidere Gesù, tutti quanti, e adesso non c'è più la stella. La stella non appare più. La stella era prima del fatto che loro hanno visto Gesù e la madre. Poi non c'è più la stella. Perché? Perché loro hanno scoperto due nuove stelle. La stella nuova che è Gesù, e loro, è lei adesso questa stella che è Gesù che indicherà il cammino. Non bisogna più dell'astronomia, non c'è bisogno più di niente altra cosa, perché hanno trovato il volto di Gesù, l'hanno adorato. Avvertiti in sogno di non tornare ad Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Ma c'è un'altra persona che è stata avvertita in sogno di non ritornare, perché c'era Erode, Giuseppe. Ma cosa è avvertito in sogno? Non è soltanto, dobbiamo capire un po', non è perché stava dormendo, hanno sognato. No, non è, può darsi, ma non è solo. È lo Spirito Santo che agisce, che illumina. Quante volte noi abbiamo sentito, a volte stavamo in preghiera, e qualcosa che ci avverte. Non è così? Qualcosa che ci spinge a non fare quello, a fare quell'altro. È lo Spirito che ha detto non ritornate da Erode, ma è anche il discernimento, è anche contemplare tutto il contesto, ma c'è Erode che è furbo e c'è il bambino che è Dio, è fragile, è innocente, è indifeso. Hanno pensato sicuramente e fecero ritorno al loro paese per un'altra strada. perché non bisogna più la stella cometa che conduceva per quella strada, adesso facciamo noi la strada con la stella che è Gesù. Così, fratelli, mamma mia, mi sto allungando troppo. Finiamo questa parte e adesso ci mettiamo noi in adorazione, come quei magi, perché siamo come loro. Dobbiamo camminare, dobbiamo trovare delle risposte, dobbiamo trovare le volpe di questa vita, dobbiamo trovare le sfide, lottare, trovare la strada giusta con Gesù e ci mettiamo in adorazione. Poi dell'adorazione, se avete un po' di tempo o non oggi, un altro giorno, non lasciare di visitare quella cappella, che è la bella illuminata, la cappella dei pastori, e addirittura là dentro c'è l'adorazione dei pastori, la prima adorazione che è stata fatta nel mondo. Poi l'adorazione dei magi al centro della cappella. E poi accanto, a sinistra, c'è la presentazione di Gesù, l'adorato, quello che è la ragione della nostra vita, che si presenta attraverso la sua madre, perché Gesù, poveretto, non può fare da solo. La sua madre lo porta e lo presenta al Tempio per essere adorato, perché c'è Simeone e Anna ed Anna che lo prendono, Simeone che lo prende sulle braccia, Anna che dice è il Cristo, è il Messia. Allora, se oggi è un altro giorno, per carità, e ci mettiamo in adorazione, faremo l'esposizione del Santissimo. E oggi sarà un pochino diverso, non tanto diverso, ma ci sarà qui davanti il braciere, dove c'è un po' di brace, e noi prenderemo un pochino di incenso, perché è la nostra offerta oggi, non abbiamo oro neanche mirra, ma incenso ce l'abbiamo, e chi vuole molto spontaneamente può anche fare una lode e bruciare l'incenso e poi ritorna al suo posto molto liberamente, non tutti insieme, perché, ma pian pianino, così sia.